10 anni ci siamo già agitati abbastanza, chissà cosa combiniamo nella preadolescenza e nell'adolescenza dell'associazione, però vabbè. E allora, come sempre, l'inizio di un percorso di lezio è sempre, almeno per me, un po' ambivalente. Sono curiosa di vedere dove andrà a finire, nel senso che è ovvio, io penso un po' il percorso prima, scelgo i testi, ma poi è l'interazione che si realizza qua, e della parola di Dio che va un po' per conto proprio, succedono sempre strane cose, quindi da una parte sono un po' curiosa, dall'altra sono sempre un po' intimidita e soprattutto sempre un po' preoccupata del fatto che, così come se non mi fidassi fino in fondo del fatto che dopo tanti anni ancora la parola di Dio possa fare lo stesso effetto, no? Che uno riesca comunque a essere trasparente delle cose che vengono dette. Quindi così c'ho questo sentimento ambivalente. In questi ultimi anni, almeno negli ultimi 3, ci siamo occupati di temi molto umani, molto concreti, no? Il conflitto, la paura, il potere, la paura, no? Perché avevamo fatto un po' la scelta come soci dell'Atrio, e il fatto che altri si siano aggregati ha dimostrato che ad altre persone interessava, di ragionare un po' su alcune dimensioni della nostra esperienza quotidiana, su quelle dimensioni un po' più oscure, no? Cioè quelle di cui non si parla tanto volentieri, che, verso le quali abbiamo sempre un po' di diffidenza, perché ci verrebbe più semplice dire vabbè, non si deve, punto, no? Non si deve andare a conflitto, non si deve esercitare potere, non si deve avere paura, fine, no? Come se dire non si deve bastasse, no? In realtà, ovviamente, il fatto che ciascuno di noi viva dei conflitti, sia chiamato a esercitare il potere, viva delle paure, dice che, pur sapendo che non si dovrebbe in alcuni casi, questa è una dimensione con la quale bisogna fare i conti, no? E che bisogna in qualche modo imparare a sapere dove metterla. E ci siamo chiesti se, come tante altre volte, la parola di Dio, anche di fronte a queste dimensioni un po' più oscure, ci avrebbe dato delle buone indicazioni su dove mettere queste cose, no? In genere, in questi anni, abbiamo sempre sperimentato che la parola di Dio non cancella, non nega, no? Non butta via niente. Dentro la parola di Dio c'è veramente tutto, no? Tutte le esperienze, la gamma delle esperienze possibili, belle e brutte, buone e malvagie, e ogni cosa però ha un suo posto, no? Sta in un certo luogo, ha quello che oggi noi diciamo un suo senso, ma non tanto nella dimensione di un senso intellettuale, del dire allora capisco, no? La scrittura ci aiuta anche a sperimentare come capire non è così, non è l'unica cosa che si può fare di fronte alla vita, no? Certe volte capisco e questo non mi dà nessuna pace, certe volte non capisco di fronte a certe gioie, non capisco, ma mi danno gioia ugualmente, no? Allora, abbiamo provato in questi 3 anni a ragionare intorno, a annusare questi 3 temi. Chi ha fatto questo pezzo di strada con noi, spero ne abbia avuto l'esperienza che io e le persone con cui ne ho parlato dicevano, cioè l'esperienza di effettivamente rendersi un po' conto meglio di quali sono i confini di questa dimensione un po' più oscura dell'umano, e di come tutto sommato non c'è solo l'oscuro dentro l'oscuro. Ci sono tante cose, anche delle energie positive, ci sono delle possibilità, ci sono delle questioni aperte, abbiamo un po' tentato di ragionarci intorno. Boh, questo è stato un po' il percorso di questi 3 anni. Quando in primavera abbiamo cominciato un po' a ragionare, a confrontarci anche nel consiglio dell'altro su quale tema scegliere, poi ancora nel seminario Pradmil con quelli che c'erano, in cui abbiamo detto va, che dite, su cosa ci orientiamo, ci siamo detti vabbè, adesso però dopo 3 anni un po' scuri ci meritiamo una cosa un po' più, perché è vero che bisogna anche farsi carico delle cose un po' scure, però insomma ci meritiamo anche qualcosa di un po' più luminoso, no? Di un po' più positivo e costruttivo, che per un anno ci aiuti a pensare intorno a dimensioni più belle, no? Che non vuol dire ovviamente negare che il miscuglio di oscuro e di luce c'è in tutte le nostre vite, però insomma, ci regaliamo un anno un po' più arioso, no? Ma in questo la parola di Dio è un po' fetente, perché tanto non maledice di fronte all'oscuro, tanto non è semplicemente tutto rose e fiori, non è una happy end, una favola di fronte alle cose luminose, no? La parola di Dio è molto realista, dunque c'ha sempre dentro tante cose. Comunque l'idea era quella di dire ok, andiamo su un tema un po' più costruttivo, ma soprattutto mettiamoci di fronte un po' di più a una dimensione, a una dimensione più apertamente di fede. Non rimaniamo solo in una scelta, in una lettura delle dimensioni dell'umano, no? In questi anni abbiamo letto la parola di Dio, quindi non abbiamo letto l'umano senza ciò che Dio dice e fa, no? Ma tematizzando la nostra vita più che Dio, mettendo a fuoco l'immagine sulla nostra esperienza. Quest'anno ci piacerebbe spostare un po' il fuoco, non guardarci tanto solo addosso, ma tentare di chiederci un po' di più che cosa Dio dice, che cosa Dio chiede alla nostra esistenza. Così ragionando un po' è venuto fuori questo titolo che forse avete visto già nel programma, se non lo avete ricevuto qua chi lo vuole c'è il programma con tutte le date e i temi, e il titolo alla fine su cui ci siamo un po' concentrati è "Solo un Dio ci può salvare, la vita, la fede e l'incontro". Cioè ci sembrava che senza ingenuità l'aspetto più positivo e propositivo delle nostre vite fosse nel non essere delle vite chiuse, nell'essere delle vite che incontrano gli altri, la storia, il tempo, Dio, no? Nell'essere delle vite che ci danno delle occasioni, no? Che si aprono al non sé, no? A qualche cosa d'altro, e che questo fosse la grande dimensione prospettica, costruttiva, quella che ci sorprende ancora ogni tanto rispetto al tran tran, alle scelte, a quello che uno ha fatto, no? Che capita sempre un evento, una cosa, una realtà che magari avevi pure pensato, eccetera, eccetera, ma che si mostra magari con qualcosa di più. Dunque, questa dimensione dell'incontro e dunque poi dell'incontro con Dio, come la dimensione che struttura l'esperienza di fede. Questo sarebbe un po' il tema, diciamo. Se vedete il programma, i primi due testi sono dell'Antico Testamento e sono un po' il tentativo di comunque descrivere, come sempre nostra abitudine, la fenomenologia, si dice tecnicamente, cioè come funziona la dinamica dell'incontro nell'esperienza umana, di fare una descrizione. Ed è soprattutto l'Antico Testamento che ci aiuta a descrivere come funzioniamo. E poi invece ci sono cinque testi del Nuovo Testamento che ci dovrebbero condurre a guardare un po' oltre noi stessi. Ma io credo un po' inutile spiegare testo per testo, lo vediamo un passo dopo l'altro. L'unica cosa, si vede che io e Carlo, senza essercelo detto, siamo in una fase poetica tutti e due, in testa al programma c'è un piccolo testo di una poesia che mi sembrava dicesse abbastanza bene, appunto anche 10 anni dell'altro uno ripensa a tutto il percorso fatto, dicesse abbastanza bene, almeno per me, non so, dove questi 10 anni mi hanno condotto e quello che mi piacerebbe che fosse l'esperienza di questo anno di Lezio, no? È una poesia di Derek Walcott, che è stato anche un premio Nobel per la letteratura, e che dice così: "Tempo verrà in cui con esultanza saluterai te stesso arrivato alla tua porta nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane, rendi cuore il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti, è festa, la tua vita è in tavola. E questa poesia a me piaceva molto perché mi sembra veramente che, come dire, dice bene come, e come tante volte ci è capitato di riflettere insieme, come c'è un vero solo grande incontro importante nella nostra esistenza, che è l'incontro con noi stessi, no? E che tutta la nostra vita ci è data perché uno si possa incontrare con sé, no? E abbiamo tempo da parte di Dio, perché per arrivare alla fine della nostra vita è come la Maddalena, sentire il nostro nome pronunciato da Dio, che ci viene restituito e che possiamo riconoscerlo dicendo sì, no? sono io in quello specchio, no? Ma insieme tutti gli incontri e il tempo della vita che ci è dato esattamente per farcela ad amare quello straniero che sono io, no? A riconoscere e a riuscire a imbandire una festa, no? La tua vita è in tavola. Mi sembra che questa, come dire, questa poesia ci dica fino in fondo, anche con un'immagine molto bella, che il giorno in cui riusciremo a offrire vino e pane allo straniero che ci ha amato tutta la vita e che abbiamo spesso mal tollerato in noi stessi, in cui riusciremo a fare questa Eucaristia, allora il Signore ci renderà noi stessi secondo l'immagine e somiglianza che ci ha posto nel cuore nella creazione, no? E sarà davvero festa, no? Allora, diciamo, dietro a questo tema dell'incontro c'è, almeno per me, un po' questa figura, no? Questa immagine. Spesso diciamo che l'esperienza della fede è l'incontro con Dio, no? Perché siamo preoccupati dei rischi di soggettivismo, eccetera, ed è vero, no? Ma la fede è l'esperienza di incontrare se stessi rinati, perché Dio questo ci dona, no? Cioè, Dio ci dona noi restituiti a noi stessi nella forma gloriosa dell'immagine posta in noi alla creazione, no? E certo è rischioso dire solo questo, perché uno potrebbe pensare che è tutta una questione interiore, narcisistica, di guardarsi solo dentro, no? Non è così, perché bisogna passare attraverso tutti gli incontri e in primo luogo all'incontro con quel Dio totalmente altro, radicalmente diverso da noi. Ma il tempo che ci è dato, così almeno ci dice la scrittura, è quello di meritare di diventare ciò che siamo, cioè figli di Dio, e poterlo diventare come una festa, non semplicemente come un'ascesa, una disciplina. Allora, questo è un po' l'orizzonte che sta dietro a tutto il percorso, e io spero vivamente che, appunto, un passettino alla volta ci possiamo arrivare, anche forse discuterlo, non essere d'accordo, insomma, ragionarci, ecco. E dunque cominciamo con il testo di questa sera, che è il capitolo, i primi 15 versetti del capitolo 18 di Genesi, che è un testo straconosciuto, che abbiamo già commentato, ma che mi sembrava quello adatto, un po' misterioso, per cominciare, che è l'apparizione di Mamre, chiamato normalmente, fa parte della storia di Abramo, e c'è questo misterioso incontro di Abramo e Sara alla tenda con tre personaggi, e un episodio molto rappresentato, tutti abbiamo negli occhi l'icona di Rubliev, di questo incontro, perché è un testo molto denso, molto inquietante per alcuni versi, e dunque un testo che ha sempre colpito sia la fantasia, l'immaginazione, la capacità artistica dei poeti e così via. Lo leggo come al solito. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero, fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse, presto, 3 staie di fior di farina, impastala e fanne focacce. All'armento corse lui stesso. Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero, «Dov'è Sara, tua moglie?» rispose, «È là nella tenda». Il Signore riprese, «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse, «Avvizzita come sono, dovrei provare piacere mentre mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo, «Perché Sara ha riso?» dicendo, «Potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò, «Non ho riso», perché aveva paura. Ma quegli disse, «Sì, hai proprio riso». Questo racconto molto famoso è stato scelto mesi fa per come essere il primo dei testi, perché mi sembra che mette in ballo la prima e anche appunto l'ultima delle questioni che già cercavo di accennare un po' prima, cioè la questione è l'incontro con la vita. Non è l'incontro con Dio, come se Dio fosse un'entità astratta, uno strano essere verso cui non sappiamo bene mai che cosa significa incontrarlo, quanto giocano le nostre proiezioni, se lo troviamo dentro di noi, dove lo troviamo, cioè sempre un po' una cosa macchinosa, no? La prima questione è un incontro con la vita, che però è un incontro molto complesso, come sa chiunque abbia più di 12 anni. Cioè non è un incontro così scontato, non è che uno poiché si sveglia al mattino e respira vivo e dunque c'ha la vita a disposizione, o poiché uno frammenta la sua giornata in 1000 azioni che sono quelle che ognuno di noi deve fare, fare il caffè, fare la spesa, andare a lavorare, comprare il pane, allora incontra la vita perché ogni 5 minuti c'ha qualcosa da fare, quindi la vita c'è, no? Se è per questo, ognuno di noi è perfettamente in grado di riempirsi l'esistenza senza troppa fatica, di farsi prendere dalla routine, no? Ma l'incontro con la vita è una questione seria che non passa solo dalla testa. Per secoli, per millenni, la figura dell'incontro con la vita è stata quella dei figli. L'immagine dell'avere figli, del fare figli, dell'augurare figli, del generare la vita è stata per secoli l'immagine del senso primo ed ultimo dell'esperienza umana, cioè dell'incontrare la vita. E per questo, per esempio, si sono costruiti tabù millenari sulle donne, cioè si sono intere culture si sono strutturate intorno a questo nucleo. Ma la scrittura, e qui ce lo dice molto bene, è sapiente e ci chiede di non confondere la figura con la sostanza, no? Conosce che l'esperienza umana passa in modo primitivo, primario, ad incontrare la vita attraverso un'altra vita, che misteriosamente è la stessa dei genitori, perché sono loro che la mettono al mondo, ma contemporaneamente una vita diversa che ha una sua autonomia e che dunque ci pone di fronte a un dato di fatto inevitabile. Ma per esempio la scrittura ha sempre raccontato storie e spesso messe al centro storie di vite senza figli, e il cristianesimo farà di più, esalterà la verginità. Allora, questa cosa è per dirci, attenzione, non confondete la figura con la sostanza. La questione di fronte a cui ciascuno è posto, e oggi noi diremo che non è questione biologica, è la questione di incontrare una vita, la propria innanzitutto, è la vita di tutti. E questa questione è questione sacra, e solo in questa questione si può incontrare l'autore di ogni vita che è Dio. Senza questa questione anche l'incontro con Dio è fasullo. La prima questione dunque dell'incontro con la vita è il presupposto che noi non siamo la nostra vita. Che c'è una differenza tra me e la mia vita, che quando io dico io, dico un insieme di cose belle, serie, importanti, la mia storia, la mia identità, le mie scelte, la mia coscienza, la mia consapevolezza, le cose che desidero, le cose che vorrei cambiare, il mio impegno, fate tutto l'elenco che volete, tutto quello che io dico quando dico io, ma che la mia vita è di più. E questo è il nucleo fondante dell'esperienza di fede, di ogni esperienza di fede possibile. Senza questo non c'è possibilità di fede, perché alla base di ogni ragionamento di fede c'è la convinzione che la mia vita è nelle mani di Dio, non nelle mie mani, e dunque è di più di me, è più grande, c'ha più spazio, c'ha più forza, c'ha più possibilità, c'è più capacità di cambiamento, c'è più capacità di innovazione. Credo che potrei parlare delle ore su questa questione, lo evito, ma vi chiederei davvero di ragionare molto su questa questione che sembra molto scontata. La non identità tra noi e la nostra vita, perché io credo che questo sia uno dei problemi di quello che normalmente si chiama secolarizzazione. Cioè, per secoli la non identità tra noi e la nostra vita passava attraverso l'impotenza. Non si poteva curare tutto, non si poteva fare tutto, no? Le culture per secoli hanno detto di fronte a ciò che gli era impossibile dal punto di vista tecnico, scientifico, medico, eccetera, hanno detto è la volontà di Dio, no? In modo molto semplice dicevano la vita è più grande di noi, no? Noi stiamo in un tempo in cui abbiamo la sensazione che possiamo decidere su tutto. Tutto, tutto, non ancora. 99%, ma è solo questione di tempo, quell'1% che manca, no? Ciò che oggi non si può ancora curare, certo è brutto per chi è malato oggi, però è questione di tempo, si curerà. Cioè siamo tutti in questa logica assoluta di non riconoscimento, e addirittura abbiamo trasformato l'esperienza di fede all'interno di questa questione. La fede è scegliere, io scelgo di credere, scelgo di non credere, una forma di autogoverno, peraltro la più raffinata, perché mentre io scelgo le cose concrete della vita ne ho delle conseguenze, cioè se io scelgo di fare il mutuo, poi dopo alla fine del mese la rata del mutuo scade e io posso avere un delirio di onnipotenza, scegliere di fare il mutuo, poi al terzo mese che non arrivo a pagare il mutuo, qualcosa devo chiedermi? Se uno sceglie di credere o sceglie di non credere, apparentemente non succede niente, quindi il delirio di onnipotenza è a 3.000. Allora, riflettere su questa cosa, la differenza tra noi e la nostra vita, è come dire una condizione previa fondamentale, poi forse ci torneremo, immagino. Boh. Dunque questa è la premessa, e soprattutto la scrittura sa che l'immagine è troppo unidimensionale, si incontra la propria vita nei figli nella direzione del tempo che va in avanti, come nei propri genitori col tempo all'indietro, ma la scrittura ci dice che gli incontri con la nostra vita non sono solo in una direzione, sono a 360 gradi, no? E questo racconto lo mostra bene, vediamo. Allora, il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra. In questi due versetti c'è una mirabile struttura di base di come funziona, di come inizia ogni incontro con la nostra vita. Primo, il primo elemento è il Signore apparve a lui. Ci vogliono due soggetti, cioè ci vuole il senso di una distinzione. Il Signore è lui. Dice, certo, per incontrare qualcosa ci vogliono due, no? Uno che incontra e uno che è incontrato. Chiaro, sembra la palissiano. Il problema è che, per esempio, spesso se noi non cogliamo la distanza tra noi e la nostra vita, non la incontriamo mai. Se non c'è una distinzione, se non siamo due, se io penso che ho la mia vita e la possiedo, non la incontro mai, perché non c'è questo primo elemento. E allora riusciamo a dire che incontriamo gli altri, perché gli altri, ahimè, per quanto uno gli dia botte sulla testa, rimangono sempre diversi da noi e non smettono di ricordarcelo a ogni buona occasione, cioè non sono d'accordo, non fanno quello che io avevo immaginato, no, io mi preparo tutto il discorso e loro reagiscono in un altro modo e mi spiazzano. E Dio, no? Perché Dio, diciamo, non sai mai dove aspettartelo, però è abbastanza distante da essere così distinto, così diverso, che anche lui riusciamo abbastanza a evitare di incontrarlo, no? Rimangono solo gli altri, c'è anche nel Vangelo, i poveri li avete sempre con voi, cioè quello che rimane a portata di mano sono gli altri. Ma forse per arricchire un po' questa cosa bisogna ricordarsi che da una parte bisogna distinguere noi e la nostra vita, bisogna essere in due io e la mia vita per poterci incontrare. Dall'altra bisogna riavvicinare un po' Dio e me per poterci incontrare, perché ci vanno tutti e tre i pezzi. Allora, il Signore apparve a lui, la distinzione è il punto di partenza di ogni incontro. Anche qui si potrebbero fare molti ragionamenti in termini molto concreti, no? Gli psicologi insegnano ad esempio che il meccanismo di proiezione è una delle cose che fa più casino nel rapporto con gli altri, no? Perché proiettare significa non accettare la distinzione. Io vedo l'altro, lo trasformo nella mia testa in uguale a me, e dunque poi alla fine, prima o poi, andiamo a scontro. Quindi questo ragionamento della distinzione bisogna pensarci un po'. Apparve a lui alle querce di Mamre, c'è un luogo concreto, che poi in realtà così concreto non è, si scannano gli archeologi biblici per decidere dove è sto posto, perché ovviamente al tempo di Abramo non c'erano i cartelli stradali e non hanno lasciato una pietra incisa con scritto qui era Mamre, ma quello che la scrittura fa dandoci delle indicazioni di luogo è sempre, e ce le dà normalmente nel primo versetto di ogni episodio, di ogni pericope, è sempre dirci questa cosa è molto concreta, è un particolare, è un luogo specifico, non è dovunque, no? Non è c'era una volta un re, ma è quel signore lì che si chiamava così in quel posto lì. Ma è, per noi è anche però un'altra cosa, e sappiamo dove siamo? Se dovessimo mettere oggi qui il cartello di indicazione di dove siamo in questo momento, non materialmente, ma dove ognuno è rispetto alla propria vita, saremmo in grado di dire sono qua? Perché per potersi incontrare bisogna anche darsi un appuntamento, uno deve sapere dove si trova per dire all'altro dove lo può raggiungere. Terzo elemento, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno, e qui già appunto appare il realismo della scrittura, non c'è vita senza una fatica, senza un'ora calda, e gli incontri non avvengono mai appena siamo usciti da una clinica di bellezza dopo una settimana di vacanza, rilassati e con tutte le nostre energie a disposizione, con, come dire, il massimo della goduria, dice ah che bello, adesso vorrei veramente incontrare qualcuno, avrei il meglio di me da dargli. Di solito avvengono nell'ora più calda del giorno, perché, come vedremo subito dopo, è l'ora in cui siamo sbilanciati, l'ora della fatica è l'ora in cui non siamo totalmente organizzati, autodeterminati. Dunque, quarto elemento, appena li vide corse loro incontro. Il gesto di Abramo è un gesto di squilibrio. Poi torno sui tre uomini, ma Abramo risponde esattamente, è in sintonia con questa struttura. Corre, si squilibra dall'essere seduto. Eh, alza gli occhi subito prima e vede tre uomini che stavano in piedi. E questa è l'immagine che colpisce sempre di questo brano, no? Il gesto dello stare in piedi è un gesto signorile e servile contemporaneamente, no? Dopo Abramo resterà in piedi vicino a loro che seduti mangiano, che è l'attitudine del servo, di colui che ha cura. Ma coloro che arrivando in un luogo sconosciuto stanno in piedi sono coloro che non si genuflettono, non si inchinano di fronte a un'autorità altrui, ma esprimono la loro autorità. I tre sono signorili e sono il Signore che apparve a lui e tre. Certo, la tradizione cristiana dice, ah, è chiaro, qui c'è già tutta la dottrina della Trinità, Dio uno e trino, eccetera. Forse sì, non lo so, ma certo c'è una profonda esperienza di ciascuno di noi, e cioè nessuno di noi è mai uno. Siamo tutti un po' plurali. Quando siamo troppi, e ce lo raccontano i brani evangelici, diventiamo legione, che è un po' pericoloso, no? Quando il demonio viene cacciato dice il mio nome è legione. Cioè, troppi è un po' pericoloso. Uno solo attiene solo a Dio. Noi siamo in mezzo, 3, 5, 7, insomma, tutti i vari numeri sacri possibili, no? Ma nessuno di noi è abitato da un'anima sola, no? E dunque nessuno di noi incontra mai un altro come uno solo, no? C'è una pluralità nell'incontro, no? Allora, questi due versetti hanno dunque una struttura di base. C'è una distinzione necessaria, c'è un luogo necessario, c'è una fatica inevitabile, c'è una pluralità signorile che riconosce l'altro come un soggetto che sta in piedi, e c'è uno sbilanciamento che mette in moto la storia. Se Abramo non corre, non si sbilancia, non succede niente. In tutti gli incontri nella scrittura c'è la descrizione di alcune premesse e poi c'è uno che cammina o che corre o che... cioè uno che rompe l'equilibrio, e allora la storia comincia. Anche su questo credo potremmo riflettere più o meno delle ore. Abramo però invece fa un gesto non signorile, si prostra fino a terra. Non rimane in piedi di fronte ai tre in piedi. Se volete traduco, riconoscere la soggettività dell'altro implica anche mettermi in condizioni di debolezza, che è uno dei nostri problemi, lo dico in termini di incontri umani, ma vale a tutti i livelli, no? Se io riconosco che l'altro è un soggetto libero a tutti gli effetti, o che la mia vita è più grande di me, questo mi rende più fragile ai suoi occhi. Ognuno di noi in genere si difende rimanendo lui in piedi e cercando di far prostrare l'altro, molto banalmente. E qui però, per incontrare davvero l'altro, bisogna accettare uno spazio di debolezza, di fragilità, bisogna mostrare un fianco, bisogna scoprire l'armatura, perché sennò l'altro non si incontra, anche rispetto alla nostra vita, che è dunque un'esperienza spesso dolorosa, perché non è che uno dice, vabbè, io mi scopro, mi indebolisco e l'altro mi tratta benissimo. A volte sì, a volte io mi scopro e l'altro mi tira giù una mazzata e io non sono difeso e quindi mi faccio male. Non è detto che vada sempre bene, eh? Oppure io mi scopro rispetto alla vita perché le do fiducia e mi arriva una roba che io vivo come una mazzata, ed essendo che io ho tolto lo scudo mi fa un male boia, e tutti pensiamo, beh, se stavo più difeso era meglio. Abramo si prostra e dice, fa questo discorso stranissimo, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Acqua per lavarsi, cibo e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Allora, qualsiasi esegeta vi spiegherà che questo testo è un testo ritagliato probabilmente da un'altra tradizione, che rimanda a tutta una serie di usi dell'ospitalità. Tutto vero, eh? Tutto vero nel senso come diagnosi, cioè perché c'è questo linguaggio, eh? Perché probabilmente prima c'erano degli altri episodi, che questo qua erano dei signori che non ci sono più, sono stati tagliati. Ma noi crediamo che la parola di Dio è parola per noi così com'è, no? Nel frutto, nel risultato della sua elaborazione storica, no? Dunque qui ci viene detto che misteriosamente, senza un motivo apparente, senza che ci sia stata una richiesta, senza che questi abbiano ancora aperto bocca, Abramo riconosce in questa vita che lo visita il desiderio di trovare grazia. E' ben per questo che siete venuti. La vita ci visita per grazia. Prima che questi abbiano ancora detto qualsiasi parola. E mi piace pensare che questo è uno degli elementi per cui San Paolo dice che Abramo è giustificato per la fede. La sua fede prima è la fede in questa vita che lo visita, e nella scommessa che la vita che lo visita è una vita di benedizione, che c'è una grazia in attesa, che è per questo che la vita lo visita. Ed è certo la fede che accompagna tutto il suo racconto, ma mentre per noi è molto immediato, perché è molto consono alla nostra cultura l'idea di Abramo che esce dalla sua terra, lascia tutto, eccetera, che ci sembra un gran gesto di fiducia, perché capiamo che mollare e mettersi in viaggio, no? C'è un'immagine che ci suona bene, che riconosciamo più con difficoltà che l'esperienza della fede di Abramo è l'esperienza in una vita potente, in una vita che è grazia e benedizione, no? La ritroveremo in un altro degli episodi che in generale non ci piace della storia di Abramo, che è il sacrificio di Isacco, no? Anche lì, di fronte a una parola apparentemente di assoluta morte, quell'unico figlio della vecchiaia viene chiesto il sacrificio e diciamo, beh, questo però era un po' fuori, cioè troppo, no? E fino a lì lui ha fiducia che la vita che lo visita è una vita di grazia, di benedizione. E questa è l'esperienza della fede. Lui dice, non è facile. Infatti nessuno aveva mai detto che la fede era un'esperienza facile, cioè, come abbiamo detto tante volte, abitare poggiando i propri piedi sul pezzo che non governiamo, né credere in Dio come un'idea, un concetto di credo che Dio esista, va bene, sì, potrei dire allo stesso modo credo che Dio non esista, è uguale, cioè è sempre un'affermazione di tipo intellettuale, ma il problema non è se intellettualmente credo un elenco di verità, il problema è se io vivo appoggiato su quella grazia e benedizione della vita che non sta in mio potere, che mi visita e a volte mi visita sotto il segno del contrario, per esempio di una vita come quella di Isacco, in attesa, poi arrivata e che mi viene chiesta indietro. E Abramo riesce a rimanere faticosamente bollendo e borbottando, senza smettere di bollire e borbottare, ma riesce a rimanere da quella parte, no? A non ritirarsi nel pezzo della vita che lui governa e decide. Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti. Ci sono due espressioni, una è questa e l'altra è una preghiera antica della tradizione cristiana che anche Sant'Ignazio riprende, eccetera, che io amo molto perché secondo me, almeno la mia sensibilità, dicono molto bene, e uno di questi, e una delle due è questa, l'esperienza profonda della fede cristiana, no? Non passare oltre senza fermarti e che io non sia mai separato da te. Che sono le due invocazioni di chi, come dire, di chi attende l'una e di chi cerca di raccogliere ciò che è un dono, ciò che non può decidere da solo. No? Sono proprio lo sbilanciamento, il correre incontro, l'essere totalmente sbilanciato da sé, no? Non passare oltre senza fermarti. Io credo che spesso noi non incontriamo, fatichiamo a incontrare Dio, la nostra vita o i fratelli, perché rarissimamente sappiamo chiedere non passare oltre senza fermarti. E poi Abramo organizza un'ospitalità adatta al tempo e al luogo, cioè mette a frutto le cose che sa, che capisce, quelle che ha in mano, non fa ragionamenti astratti, mette mano alla a Mamre e all'ora calda, a quello che ha, no? Non si dice cosa vorrà Dio da me, qual è la mia vocazione, che cosa devo fare per fare la sua volontà, ma semplicemente fa il meglio che è in grado di immaginare in quella situazione di fronte a chi ha l'apparenza di un pellegrino e dunque dice acqua, cibo e rinfrancatevi il cuore, cioè acqua, cibo e riposo, che sono sì queste le cose che sono in suo potere, il pezzo della vita che gli appartiene, quello su cui lui deve decidere, muoversi, alzare le zampette, mettere in moto un meccanismo, cucinare, fare, agitarsi. È paradossale come noi spesso rovesciamo le due cose, decidiamo su ciò che non ci compete e poi dopo però siamo tutti belli seduti, calmi e tranquilli su ciò che ci competerebbe. E allora Abramo andò in fretta. Voi sapete che questa è una delle mie ossessioni, se uno facesse la recensione di quante volte c'è scritto in fretta nella scrittura ci sarebbe da spararsi, perché è una delle parole più costanti che compare continuamente nella Bibbia. C'è sempre un'urgenza, c'è sempre una fretta, c'è sempre un punto del racconto in cui la cosa che si deve fare in fretta, no? E c'è tutta la storia della salvezza, dura 4.000 anni, Dio ha grande pazienza, le cose sono tirate per il lungo, e poi c'è sempre un punto che arrivi e dici, e allora in fretta andarono al sepolcro, allora si alzò in fretta e andò da Elisabetta, allora c'è sempre questa fretta che arriva, no? E già l'ho raccontato molte volte perché è la cosa che mi colpisce sempre, no? Ho sentito una volta la spiegazione di un rabbino che parlava delle prescrizioni per la Pasqua, in cui si dice mangerete la Pasqua con i calzari, con gli abiti cinti, il pane non lievitato perché non avrete avuto tempo di farlo lievitare, perché siete partiti in fretta. E la domanda del rabbino era: ma se le prescrizioni della Pasqua sono state date 2 mesi prima che la Pasqua cadesse, ci avevano tutto il tempo di far lievitare il pane, cosa vuol dire in fretta? Perché questa immagine e simbologia della fretta, del mangiare pane non lievitato, del mangiare vestiti da viaggio, del fare in fretta, perché? Il suo commento era: perché per quanto ci prepariamo, la salvezza ci prende sempre alla sprovvista. Perché non c'è modo di non essere presi alla sprovvista dalla grazia di Dio. E secondo questo rabbino il segno della fretta nella scrittura è sempre questo: uno ha pensato, cabalizzato, organizzato, fatto, e poi è in ritardo. E questa è un'immagine che noi possiamo capire benissimo, perché il 90% di noi campa in ritardo su qualsiasi cosa, no? O perlomeno campa con la sensazione del ritardo, spesso non è nemmeno vero che siamo in ritardo, ma campiamo sommersi, no? Sempre pensando alle 10 cose che dobbiamo fare entro domani, poi magari le facciamo in 10 minuti, però ci abbiamo l'ansia perché le pensiamo tutte in fila. La salvezza è l'esatto contrario di quello, cioè per domani devi fare mezza cosa, c'hai tutto il tempo del mondo e comunque quando quella mezza cosa sarà necessaria la dovrai fare in fretta. Quindi per intanto ti puoi riposare, questo è il succo, finché non arriva quel momento. Inutile agitarsi prima. E dunque prepara questo pasto e mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. E questo versetto chiude la struttura dell'incontro. Poi la seconda parte racconta una piccola storia, ma questa prima parte è la struttura dell'incontro. L'atteggiamento di Abramo, che ha accolto la distinzione sbilanciandosi nella corsa, si chiude con un atteggiamento di cura, cioè sbilanciarsi nell'incontro dell'altro non ha come finale che dunque mi dicono bravo. Se io mi sbilancio nei confronti dell'altro, poi mi tocca prendermi a cuore i suoi mal di pancia. questa è un'altra delle robe che a noi, al di là della teoria, ci rimane sempre qua, perché uno dice, vabbè, io ho fatto il primo passo, adesso un po' per uno. Invece sbilanciarsi nei confronti dell'altro, della vita, e mettere in moto il primo sassolino di una valanga, dopo è peggio, perché dopo non riesci più a liberarti della cura dell'altro. Sbilanciarsi è solo l'inizio della custodia dell'altro. Non è ancora il pranzo della festa, questo, dove Abramo può festeggiare. Questo è il pranzo della custodia della diversità dell'altro, in cui la diversità dell'altro, la sua distinzione, viene custodita. Infatti, subito dopo, e per i buoni conoscitori della scrittura, l'assonanza è immediata, la domanda è: dov'è Sara? Che immediatamente suona come: dov'è Abele tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Sì. La risposta è sì. Cioè, questo atteggiamento di custodia ha immediatamente una domanda: dove? Dov'è non tu, l'altro? E qui dov'è Sara, tua moglie? È come se ogni incontro non potesse mai funzionare se non c'è una domanda su un altrove. Dov'è quello che manca qui? Dov'è tutto il resto della vita? Dove sono i poveri? Dov'è Sara tua moglie? Mi rispose: è là nella tenda. È più preparato che Caino. Caino era impreparato, è stato beccato impreparato. Invece Abramo, che è uomo di fede, dice: no, lo so dove è Sara, è nella tenda dove stanno le donne, cioè è nel posto giusto dove deve stare, no? E dunque questo, la vita fiorirà, c'è una promessa di vita feconda, ogni incontro è una promessa, in genere non mantenuta. Cioè, a noi sembra che ogni incontro è una promessa, poi però tutti ti deludono, perché non mantengono le promesse. Ma infatti il problema degli incontri non è mantenere le promesse, ma fare le promesse, è diverso. Le promesse non sono fatte per essere mantenute, le promesse della vita sono fatte perché uno possa vivere un altro anno. Abramo e Sara erano vecchi, e c'è tutta questa spiegazione parabiologica, ma anche qui, per un buon conoscitore della scrittura, l'immagine è il vecchio Tobi e il giovane Tobia, no? Il vecchio Tobi devoto, cieco e che seppellisce cadaveri, e il giovane Tobia che si mette in viaggio e trova matrimonio, discendenza, salute, no? Abramo e Sara, prima del passaggio di questi tre, erano il vecchio Tobi. Dopo il passaggio di questi tre sono il giovane Tobia. Cioè sono capaci di abbandonare tutte le tombe, i cadaveri, tutto quello che succede nei primi quattro capitoli di Tobia, e di andare verso una festa. Ma Sara rise dentro di sé, e questi sono versetti bellissimi, c'è questa battibecco sul ridere di Sara. Voi sapete che il nome Isacco viene spiegato, come etimologia fasulla, come figlio del sorriso, proprio in relazione a questo battibecco, perché Sara ride, dice: ma perché Sara ride? Ma no, non ho riso, no, come le bambine di 12 anni. E Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Questa contiguità tra il ridere e la paura è strana, no? Sara ride un po' isterica, evidentemente, cioè non ride di imbarazzo, ride di incertezza rispetto a questa vita, no? E Ma la sua risata provoca un'affermazione potente. C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Cioè la sua risata ha un bel ruolo, no? Non prendere troppo sul serio la faccenda e dire discorsi da uomini, come avrà commentato Sara, immagino, provoca un'affermazione potente che chiude il cerchio con la distinzione dell'inizio. Il fatto che ciascuno di noi non sia la propria vita, non possa governare tutto della propria vita, dice che ciò che non governiamo non accade? No. Ciò che non è nelle nostre mani, fortunatamente, accade. E ciò che non è nelle nostre mani sarà benedizione. Nulla è impossibile. E l'esercizio della fede è l'esercizio di non smettere mai di abitare ciò che non è nelle nostre mani per abitare la benedizione. Perché nulla è impossibile a Dio. Che non vuol dire che è Superman, che risolve tutti i problemi. Vuol dire che ciò che sta nella sua mano è fecondo di benedizione. È una vita che fiorisce. Come prima volta mi sono dilungata troppo, ma le prossime volte sarò più breve, ve lo prometto. Però mi sembrava che questo testo ci aiutava a entrare un po' nella questione, insomma, no? E basta. Come? Ti è stato lì.
Ma il Signore ce ne ha fatto tante promesse.
Sì, 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 infatti. Questo non lo possiamo sapere, lo sapremo solo l'ultimo giorno e probabilmente quando lo sapremo non ce ne fregherà più niente. Ma il problema di una promessa non è nel suo esito, ma è nella storia che la promessa produce. Cioè, è come dire, per uno che va in montagna o va a camminare, è più bello arrivare o è più bello camminare? È una domanda sbagliata, perché è vero che è bello arrivare, però se tu parti e dopo due passi sei arrivato, non c'è nemmeno gusto. E il bello di arrivare è il fatto che dietro ci sta quella camminata, che hai fatto, che hai visto delle cose, che hai fatto fatica, che pensavi di non farcela, che poi ce l'hai fatta, no? Allora, il bello di una camminata non è arrivare in realtà, è fare la camminata, e dunque puoi anche arrivare. Il bello di una promessa è che quella promessa
è la speranza
è la storia che quella promessa mette in moto, no? E quando uno si dice starò con te tutta la vita, no? Ti amerò per sempre, non è detto che questo accada. Peraltro per sempre non può accadere, perché se non altro siamo mortali, no? Ma è vero che quella promessa è poi i tutti i giorni di una vita giocata insieme. Riesco un po' a spiegare. In questo senso l'importante della promessa non è il risultato. Questo è un altro dei nostri inghippi culturali molto potenti oggi, no? Dio non è credibile perché compie le sue promesse. Dio è credibile perché ci fa vivere nelle sue promesse. È diverso. Perché le sue promesse tessono una storia che ci consente di continuare a vivere con Lui. Così come noi non siamo amabili per Dio perché l'ultimo giorno tira la riga, fa la somma e abbiamo più opere buone che peccati. Noi siamo amabili per Dio perché abbiamo vissuto ogni giorno la nostra vita più felicemente, più faticosamente, più confusamente in compagnia con Lui, no? E dunque alla fine ci sarà detto vieni servo buono e fedele, non perché il risultato... In questo senso appunto la promessa della fecondità della vita non vuol dire che allora da domani va tutto bene, non succede più niente di male. La promessa sulla fecondità della vita è la possibilità di continuare ad appoggiarsi su quel pezzo di vita che ancora non so, che ancora non vedo, che ancora non è fiorito, nella certezza che fiorirà fino all'ultimo giorno, nel dire c'è ancora uno spazio.